Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti voi. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Allora, parto con una domanda oggi a chi non è mai capitato di dimenticare il telefonino a casa oppure di rimanere senza carica, quindi non poterlo più utilizzare, oppure di trovarsi in un luogo assolutamente senza rete. Possiamo risolvere il tutto dicendo semplicemente, insomma, una vera scocciatura. Però per alcune persone, parliamo di una percentuale nemmeno troppo trascurabile, soprattutto tra le nuove generazioni, questo può portare ad atteggiamenti di panico, di stress, di ansia, nel momento in cui si realizza appunto di non avere più il contatto con il mondo virtuale dal quale si è fortemente dipendenti, e si può manifestare come una vera e propria paura di rimanere sconnessi, slegati dal mondo dei social al quale si sente di appartenere più che al mondo della realtà. E allora, forse prima di arrivare a questo punto sarebbe bene iniziare una vera dieta digitale. Ne parliamo oggi con Alessandro Trivilini, esperto di tecnologie digitali e autore del libro La dieta digitale dei 7 giorni. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Diciamo che la dipendenza da smartphone, tra l'altro proprio oggi il collega Antonio Bolzani a Controcorrente stava parlando di dipendenze a tutto tondo, e si è parlato anche ovviamente di quella da smartphone, quindi la dipendenza digitale. Ha proprio un nome, si chiama nomofobia, deriva dall'inglese ed è composta dall'abbreviazione di no mobile phone e fobia. E sono ormai moltissime le persone, dicevo, una percentuale abbastanza importante. Si parla in Inghilterra, per esempio, del 50% di utilizzatori di mezzi digitali che soffre appunto di ansia o comunque di gravi sintomi che somigliano a quelli di un disturbo di tipo ossessivo compulsivo, se restano a corto della batteria o appunto senza copertura di rete. Se ne parla da diverso tempo, dal 2008, è entrata nel dizionario Zingarelli anche dal 2015, quindi un termine che Alessandro Trivilini conosce molto bene.
Sì, un termine che poi è stato ricondotto in quegli anni a un fenomeno che continua a crescere, perché abbiamo più tecnologia utilissima, preziosissima, ma più interdipendenze con la tecnologia, perché deleghiamo costantemente tante cose, perché l'essere umano è pigro per definizione, però questo ci lega in un qualche modo. Dicevi prima bene tu, io sfido chiunque a improvvisamente spegnere lo smartphone e rimanere lì dove si trova in balia degli eventi, anche solo per spostarsi sulle strade, cercare informazioni, comunicare, interagire. È diventato un oggetto davvero importante, prezioso. Però dentro si annidano molte motivazioni che ci legano a questo strumento, e sono quelle che dobbiamo conoscere per mantenere un certo equilibrio. L'equilibrio riconducibile poi al benessere digitale. Oggi tutti vogliono mangiare sano, tutti cercano in un qualche modo di fare un po' di attività fisica, e sta crescendo il desiderio di capire come governare nella nostra quotidianità l'utilizzo dello smartphone in particolare. E per farlo dobbiamo conoscere le motivazioni che ci legano a lui.
Certo. Beh, diciamo che noi si banalizza, no? Dicendo sempre il telefonino. In realtà non si tratta più solamente di un telefono, è praticamente un computer che contiene parte della nostra vita. Noi siamo anche a volte necessariamente collegati a lui, c'è la posta elettronica, abbiamo delle app che ci servono magari proprio per lavorare, e quindi è una connessione pazzesca la nostra.
Sì, una connessione continua che noi riconduciamo allo smartphone, perché è l'oggetto, diciamo, più pratico che teniamo in tasca, lo si può portare in giro con noi, ripeto, perché fa mille cose positive. Però poi alla fine dietro è l'algoritmo. Dal momento in cui negli anni passati abbiamo deciso per la prima volta di acquistare una connessione internet, abbiamo creato un account in qualsiasi piattaforma, magari senza leggere le condizioni d'uso, abbiamo dato il consenso di poter nutrire costantemente questo algoritmo con i nostri dati, i nostri gusti, i nostri comportamenti, e questa macchina di procedure informatiche non ha smesso di lavorare per noi. Noi pensiamo contro di noi, ma poi magari lavora spesso anche a favore, e quindi continua a proporci prodotti, argomenti, servizi, luoghi, vacanze, tutto ciò che può essere di interesse della natura umana. Ed ecco perché è l'algoritmo riconducibile a uno smartphone, a un tablet, a un televisore moderno, o a presto magari dei totem che saranno distribuiti per le città, con i quali che ci riconosceranno e ci diranno: ma no, non bere la Coca-Cola lì, bevi l'acqua minerale di là, perché ti ricordo che devi stare attento, hai già bevuto, hai preso troppi zuccheri oggi. Ecco, andiamo verso questo mondo.
Beh, diciamo che in qualche modo ci vogliono dipendenti, e allo stesso tempo è il mezzo per arrivare a noi e per mandare anche questi messaggi tra virgolette subliminali. Allora, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, perché sono sicura che i nostri ascoltatori vorranno intervenire, dare il loro parere, oppure soprattutto fare domande ad Alessandro Trivilini, il nostro esperto di tecnologie digitali. Se desiderate parlare, interagire direttamente con noi, il numero è lo 0848 03 0808. C'è già la nostra Tania Ciriaco prontissima al centralino. Colgo l'occasione per ringraziare anche Davide De Donatis in regia. E invece, se preferite la soluzione del messaggino WhatsApp, potete scrivere allo 076 321 1113. Allora, io ho letto un po' di articoli su questa nomofobia e dicono che i livelli di stress generati mediamente appunto da questa fobia sono paragonabili a quelli introdotti dalla tremarella del giorno delle nozze o a quelli di quando si va dal dentista. Colpisce per lo più i giovani tra i 18 e i 25 anni con bassa autostima e problemi relazionali, che possono arrivare a sperimentare veri e propri attacchi di panico, quindi la cosa è seria, addirittura con vertigini, tremore appunto, mancanza di respiro e tachicardia. Ma non solo, i sintomi più gravi arrivano fino all'isteria, alle allucinazioni uditive, si avverte lo squillo del cellulare sebbene questo non abbia emesso suoni o sia stato dimenticato a casa, e il percorso di guarigione, assicurano i terapeuti, è lungo e impegnativo, qualcuno non ne esce mai. Ecco, questi sono casi estremi, però ansia e preoccupazioni, come dicevamo prima, può colpire addirittura il 50% delle persone.
Sì, è corretto, ne siamo tutti coinvolti a gradi e livelli diversi, però va fatta una precisazione importante. Al mondo si stanno facendo molte ricerche, ma nessuno è ancora riuscito a raccogliere una quantità di dati veri, reali, appartenenti agli utilizzatori della tecnologia, grazie ai quali è possibile tirare una linea e dire se sei sopra sei dipendente, se sei sotto non lo sei ancora. Ecco perché molti dicono: ma io sto bene, non accuso nessun tipo di malessere, però magari poi iniziano a non avere appetito, a non dormire di notte, avere mal di stomaco, avere mal di testa, e riconducono questi malesseri a comportamenti tradizionali, che ne so, l'amante, il figlio a scuola che deve fare i compiti, allo stress, al traffico. Poi quando i medici, gli specialisti vanno a scavare, ecco che viene fuori una realtà dove c'è lo smartphone al polso H24 collegato con le notifiche, c'è il telefono in tasca, a casa poi c'è il tablet, poi c'è la televisore moderna collegata alla rete. Quindi è immerso in questa realtà dove le sollecitazioni emotive, gli stati emotivi sono continuamente prese di mira, ed ecco perché le persone iniziano ad avere quel stato di accudimento, di nervoso, di agitazione, che subito viene compensato, si dice in gergo tecnico, in uno stato di accudimento, quindi provando una sensazione di sollievo, non appena può di nuovo essere collegato, può accedere ai messaggi, può rispondere, può avere la batteria di nuovo carica. Ecco, questa alternanza, questo ping pong emotivo è quello che porta tutti noi in diverse fasi, livelli, gradi, ma dal momento in cui lo utilizziamo e abbiamo un'esigenza, un'emergenza, una priorità, può alterare le nostre emozioni. Questo è il fenomeno che spiega un po' questo meccanismo.
Che riguarda tutti, adulti e ragazzi, anche se tra i nostri ascoltatori magari dei genitori sanno benissimo quando provano a ritirare il telefono ai ragazzi, quali reazioni suscitano, anche isteria.
Sì, proprio per questo ping pong, se il ragazzo o la ragazza sta usando in quel momento il telefono o ha creato una relazione tale col telefono per cui tutti i contatti col mondo esterno passano da lì, con gli appuntamenti, con gli amici, Il genitore non è consapevole che portarlo via significa alterare le sue emozioni per portarlo ad avere una reazione aggressiva, ha un problema. E quindi ecco che conoscere le motivazioni, come dicevo prima, è importante per cosa? Per definire delle regole. Regole che poi possono essere applicate, ma con una buona percentuale di successo che vengano anche rispettate, altrimenti sono fine a se stesse e alimentano lo scontro.
Qualcuno ci scrive: io sto cercando di eliminare le app che non mi servono e mi stressano, come quelle dei social e dei giochini. È una strategia utile questa?
Ma è una strategia guardando al dito e non alla luna, nel senso che ormai siamo in un ecosistema così complesso e variegato, come un muro con dei canali dove passa l'acqua, vasi comunicanti, quindi io fermo un tubo ma l'acqua poi trova i rivoli da cui passare altrove. Devo partire dalla consapevolezza che dal momento in cui ho dato il mio consenso per un'applicazione, se anche questa la vado a cancellare, nelle condizioni d'uso c'è scritto che lei stessa può condividere con altre applicazioni di cui magari non so il nome i miei dati. E quindi è un po', Carlotta, quel gioco delle talpe. Non so se hai presente che fanno i bambini, no? C'è il martello, io inizio, viene la talpa, dare un colpo, l'abbasso, poi ne sale un'altra, poi ne sale un'altra, poi scende. Ecco, rischiamo di andare in paranoia perché l'ecosistema è complesso. Bisogna partire a monte e prendere la consapevolezza che uscire da questo meccanismo è possibile, ma non è istantaneo e immediato, proprio perché è complesso l'impianto da cui i rivoli d'acqua, metaforicamente parlando, i nostri dati vengono condivisi e da cui transitano.
La dieta digitale dei 7 giorni è un libro scritto proprio per spiegare le motivazioni che inducono alla dipendenza da smartphone, ma va oltre ovviamente, poi propone un sistema di dieta proprio di 7 giorni, quindi 7 capitoli per cercare di perdere un po' questa dipendenza.
Sì, oppure guardando l'aspetto positivo, senza arrivare a parlare di dipendenza, per conoscere le motivazioni che mi portano a tenere in mano un telefono costantemente e a relazionarmi con lui in modo più o meno costante, frenetico, ossessivo. Se non conosco le motivazioni, difficilmente potrò definire delle regole e difficilmente potrò arrivare a gestire il mio benessere digitale al pari della dieta, del mangiar sano e del fare attività fisica. Gli oggetti che io ho messo nella dieta, e parlo del 2019, quindi in tempi non sospetti, non rincorrono le applicazioni, perché non ha un senso, ripeto, è come guardare il dito e non la luna, ma prende in causa 7 oggetti grazie ai quali sono costruiti e concepiti attraverso il meccanismo della profilazione, conoscendo la natura umana, per sfruttare l'alterazione emotiva.
Qualcuno ci scrive: il telefonino è una moltitudine di cose, dipende come si usa, può essere un libro, un giornale, la TV, un corso di lingue, un passatempo, oltre a quello di cui abbiamo già parlato.
Sì, ma io vado oltre, può essere davvero un compagno, una compagna di vita che costantemente riempie dei vuoti relazionali, comportamentali, sociali che oggi la società ha. Non a caso quando qualcuno sta aspettando un bus dal dentista, ha un momento morto, vuoto, prende il telefonino perché compensa quel momento relazionandosi virtualmente con qualcuno o va in cerca di qualcosa o di qualcuno col quale scambiare virtualmente delle informazioni. Quindi ha raggiunto una maturità tale, ma questa non è la colpa del telefonino. La colpa, se di colpa vogliamo parlarne, è di una società che non riesce più, non ha più quella forza propulsiva per dire alla persona, giovane o adulta, puoi fare altro, lo puoi fare in modo diverso. E quindi, essendo pigri, noi esseri umani altamente prevedibili, prendiamo lo smartphone e andiamo in cerca di questa compensazione emotiva.
Beh, sicuramente è importante scoprire quanto poi si è dipendenti dal nostro telefonino e dalle attività che ci permette di fare, perché io sono sicura che se chiedo a 10 persone che conosco: ma secondo te tu sei dipendente? Probabilmente tutte diranno di no.
Esattamente, un po' come chi fuma, dice: io posso smettere in qualsiasi momento, nel momento in cui non c'è nessun problema. Poi quando inizia un percorso di consapevolezza per smettere di fumare, capisce che gestita la chimica che c'è nelle sigarette, che viene a mancare proprio la gestualità, la ritualità del gesto che compensa nelle situazioni sociali qualcosa. Questa è una sfida che io lancio a chi ci ascolta. Basta porsi una semplice domanda, in qualsiasi ora della giornata, di nascosto, sottovoce: sono io a usare lo smartphone o è lo smartphone a usare me? Questa secondo me è una buona domanda, perché l'essere umano ha bisogno di domande per poter iniziare a cercare delle risposte, perché siamo dei raccoglitori per natura, per andare a capire le motivazioni e mettersi in discussione. In altro modo non dobbiamo stupirci se continueranno ad arrivare promozioni, e nell'epoca dell'intelligenza artificiale generativa esplosa praticamente ovunque, questa capacità di profilazione, di arrivare a noi attraverso i dispositivi digitali, è ancora più performante, più efficace.
Tempo fa avevo visto un filmato molto interessante. Qualcuno avvicinava le persone per strada e poi chiedeva: ma tu quanto credi di aver usato il telefonino oggi? Allora uno faceva presto un calcolo e dava il suo risponso. Poi dicevano: possiamo guardare adesso sulle impostazioni? Quindi si andava a vedere il tempo di utilizzo quotidiano e c'erano addirittura dei risultati raddoppiati, e tutti erano molto meravigliati, no, di questo.
Sì, meravigliati, però è un effetto wow, chi in positivo, chi in negativo, ma molto dalla durata molto molto effervescente, sì, perché poi passava subito. Infatti i colossi informatici danno queste informazioni, settimanalmente ci arrivano: hai usato un certo numero di ore social, sei stato al telefono, con WhatsApp e quant'altro. Ma loro sanno benissimo che da un punto di vista della natura umana dare queste informazioni, per loro è importante darle perché scaricano un po' la responsabilità, ma sono consapevoli che rimangono lì. Perché? Perché non c'è un proseguimento e non c'è una presa a carico di questi numeri, che da soli sono fine a se stessi. Ti faccio un esempio parallelo: nessuno di noi vuole andare dal dentista per paura, o dall'igienista per paura di sentirsi dire: ah, ho trovato qualcosa, dobbiamo fare una radiografia. Il terrore che qualcuno, dentista, gli dica: ecco, c'è un'otturazione, c'è il dente del giudizio. Abbiamo questo timore. Allo stesso modo i colossi danno i numeri perché sanno bene che le persone spesso non vanno a vederli perché hanno paura poi dei risultati, e quindi è un po' un grande bluff. Bisogna andare oltre i numeri, bisogna avere la motivazione. Quella domanda di cui ho detto prima secondo me è un buon punto di partenza, che nel momento in cui entra in testa magari la possiamo tenere lontana una volta, due volte, ma quando iniziamo a causare un po' di stress, ecco che ci torna, perché è fisiologica. È un po', poi mi fermo con la risposta, ma è un po' come quando pensiamo è arrivato Facebook che scriveva: dimmi a cosa stai pensando. Parte dal presupposto che l'essere umano è un'entità che pensa, pensante, poi ognuno lo fa a suo modo, però tocca la natura umana.
Beh, comunque interessante, no, che un esperto di tecnologie digitali invece si preoccupi anche dell'aspetto della salute e dell'impegno che le persone, appunto, delle dipendenze che hanno nei confronti delle tecnologie digitali. Di solito potrebbe sembrare invece il contrario, che voi sviluppate queste app, queste tecnologie per rendere il fruitore ancora più dipendente.
Ma sì, è un po' la regola del virus e dell'antivirus, il dilemma. Però personalmente io trovo affascinante posizionarmi come ingegnere in questa prospettiva, perché è quella che segue la speciazione dell'essere umano in rapporto all'uso e alla relazione che ha con le tecnologie. Non si può sviluppare per sempre, non si può innovare per sempre, però dentro la verticalità di uno sviluppo, di un'applicazione, di un'innovazione, ci sono così tanti aspetti della natura umana che, se curati, studiati, analizzati, e richiede davvero tantissimo tempo, possono portare al successo di quell'applicazione, può essere utile. Se andiamo a vedere, e io lo lancio come sfida, tutte le applicazioni di tecnici che sono partiti dalla prospettiva tecnica, che hanno pensato di innovare, sono falliti, è perché hanno considerato unicamente, ahimè, e lo dico da tecnico, la prospettiva tecnica, che è fine a se stessa.
E i nostri ascoltatori colgono, infatti qualcuno ci scrive: molto interessante e non convenzionale il vostro ospite, il suo metodo di argomentare, finalmente un approfondimento psicotecnologico, e ringrazia, insomma. Alessandro Trivilini, vediamo un attimo cosa prevede dunque la dieta digitale, vediamo un po' tutti gli step.
Sì, è suddivisa in 7 giorni con 7 oggetti, lo scopo, ripeto, sono stati identificati perché sono i 7 oggetti che io ho avuto modo di studiare in oltre 20 anni, quindi non sono scelti casualmente, posizionati casualmente uno dopo l'altro, che in un qualche modo o con la profilazione o che i meccanismi di utilizzo, perché poi ci pongono di fronte allo specchio pensando alla fotocamera con i selfie, con l'esplosione dei selfie, vanno ad alterare le nostre emozioni. Io avevo studiato nel campo giuridico nel mio dottorato i sistemi motivazionali. Che cosa sono, in parole semplici? Dei sistemi delle neuroscienze che consentono di misurare il grado di relazione tra due esseri della stessa specie, due esseri umani, come sono la qualità della loro relazione. Io mi trovavo in Russia nel 2019 per lavoro e cercavo anch'io, come un fumatore che cercava la gestualità, cercavo il telefono, ma nei luoghi che frequentavo alla conferenza non potevo avere la rete, era bandita, e continuavo a prendere il telefono. Allora ho detto, cavoli, perché non misuriamo la relazione tra un essere umano e uno smartphone? E ho applicato questi sistemi motivazionali che ha inventato Giovanni Liotti, un neuroscienziato italiano famosissimo nel mondo, ma nessuno aveva unito questi due mondi, ognuno lavorava per sé, e questo ha portato a definire questi oggetti, quindi le notifiche, la batteria, il telefono, quindi il contatto diretto con il dispositivo, la messaggistica email, la fotocamera, i social, il GPS. Chi oggi è ancora in grado di muoversi per le strade con una cartina geografica, quelle che si piegavano fino ad arrivare alla 5? Ecco, fare un esercizio a scuola sarebbe interessante. Non andiamo in una gita, dobbiamo andare da A a B, ma abbiamo solo la cartina. Vediamo un po' la reazione sociale, antropologica.
Certo, ma ci sono poi i due poli opposti, no? E chi è della mia generazione più vecchia che ancora apre il cartaceo e non riesce a far tutto con la tecnologia, e i ragazzi che assolutamente non hanno nemmeno idea di come possa funzionare la cartina.
Esattamente. Io non voglio arrivare a mettere a confronto le generazioni, ma voglio dire che una tecnologia costruita con delle motivazioni per darci delle risposte e degli aiuti ci può rendere pigri. Il cervello nostro è un muscolo, quindi più deleghiamo, più il muscolo non si allena. E sappiamo bene, chi mangia tanti hamburger come me e fa poca attività fisica, quali sono le conseguenze. Per cui la capacità di sviluppare un pensiero critico, di muoversi senza essere legati alla tecnologia, ritorna nelle motivazioni, quelle che io ho messo in questi 7 oggetti, e li ho circondati da 5 parametri psicologici, che sono lo stato di ansia, di aggressività, di isolamento, di autostima e di euforia. Questo ha portato allo sviluppo di un'applicazione che consente di posizionarci e capire in quel momento preciso, fotografare come ci relazioniamo. Ovviamente si parte dal presupposto che la persona dica la verità, ma è un po' come andare dal medico e ci chiede di rispondere alle domande per fare la diagnosi. Non possiamo dire no, non ho nessun problema, non mi sono mai fatto male, non prendo farmaci e quant'altro. Devo dire la verità. Dicendo la verità è sorprendente, e finora, siamo alla 7ª edizione dal 2019, nessuno è riuscito a portarla fino alla fine, ma in molti hanno capito dove si annidano i punti dolenti della, tra virgolette, dipendenza. Mm-hmm.
Comunque l'idea generale è comunque che spegnere lo smartphone è sbagliato.
È sbagliato. Io faccio un esempio parallelo. È come per un goloso di cioccolata non comprare la cioccolata o comprarla e metterla sotto chiave per evitare che qualcuno possa mangiarla o nasconderla. Se ha questo stato emotivo di ricerca di quel tipo di cibo, in un qualche modo la sua natura lo porterà a cercarla. Bisogna evitare che diventi aggressiva la ricerca, che si isoli e lo faccia di nascosto, che lo porti ad accusare una bassa autostima perché perde energia, perché si sente a disagio, perché gli crea un disagio, o che abbia un'eccessiva euforia e sia costantemente eccitato e sollecitato perché la vuole trovare come fosse una caccia al tesoro. Queste sono le stesse conseguenze che porta a dire non lo usi più, adesso stai senza, in modo forzato. Bisogna, ripeto, conoscere le motivazioni, che è un percorso che poi si inizia, ma è come andare in palestra. Ripeto, uno fa fatica, ma quando sottoscrive l'abbonamento e ha gli stimoli per iniziare, poi ne vede i benefici e continua con consapevolezza.
Dopo vedremo ancora una volta gli step. Qualcuno ci scrive: questa mattina ho avuto modo di toccare con mano la mia dipendenza, mi erano spariti tutti gli appuntamenti registrati sul calendario, tutto vuoto. Ci ho impiegato un momento a ripristinare dopo alcuni tentativi a vuoto, ma durante una decina di minuti, puntini puntini, stress puro.
Sì. Questo si chiama alterazione emotiva, che ha portato al sistema di attaccamento, ha generato un sistema ansioso, ansiogeno, di agitazione, che è stato subito dopo 10 minuti compensato da un sistema di accudamento, di sollievo, perché ha rivisto tornare tutti i suoi contatti attraverso un backup, attraverso una sua manipolazione consapevole per ristabilire le informazioni. Ecco, questo è proprio il meccanismo di vado in stress, in agitazione, e poi sono sollevato perché ho trovato dove caricare il telefono, i dati sono tornati e posso continuare a vivere la mia giornata.
Allora, vediamoli un pochettino, così gli step. Il primo è quello delle notifiche.
Delle notifiche. Spegnere le notifiche non è semplicemente dire, spengo le notifiche. È un'opzione molto semplice, ma la notifica è un oggetto incredibile di sollecitazione emotiva. Tu pensa, c'è uno studio dell'università americana che quest'estate ha pubblicato dicendo: io sono concentrato a fare qualcosa, se arriva una notifica, che sia visuale o che sia sonora, e mi distrae, quindi cattura la coda del mio occhio o del mio orecchio, quindi prende la mia attenzione anche temporaneamente, io per recuperare la concentrazione, l'attenzione su ciò che stavo facendo prima, ho bisogno di circa 20 minuti. Questo è stato documentato con dei test che hanno fatto nell'Università della California. Quindi la notifica, spegnerla, significa in un qualche modo mettersi in uno stato di isolamento, di togliere il salvagente che mi tutela un po', mi garantisce che se qualcuno mi cerca io lo capisco, che se qualcuno vuole parlare con me io lo vedo, e provare un pochettino a nuotare senza toccare il fondo. E questo non è per tutti, perché porta subito la sollecitazione emotiva in diversi ambiti. Quello, pensiamo ai genitori nei gruppi WhatsApp, quando devono mettersi d'accordo, vado a ritirare il figlio io, vai tu, lo porti tu a calcio, lo porto. Quindi c'è una relazione, una interdipendenza tra gruppi. Il concetto di gruppo WhatsApp è diabolico, se vogliamo. Quindi mi mette in condizione di essere un po' un survival, no? Presente quella serie che facevano, sì, Nudi e crudi, no? Virtualmente di percorrere, andare nella foresta senza l'aiutino delle scarpe. Ecco, e lì ci si inizia a mettere alla prova. Poi si passa alla batteria. La batteria è un altro elemento che alimenta per definizione qualcosa, che alimenta a sua volta la nostra curiosità cercando informazioni, permettendoci di rimanere in contatto con lo smartphone. Quando la batteria, il colore della batteria, senza entrare nell'obsolescenza controllata, in cui i grossi magari la vanno un po' a manipolare, diciamo, per farti comprare lo smartphone di nuova generazione, nuova versione, ma inizia a scendere di autonomia, dal verde inizia a arrivare all'arancione, magari sei a metà giornata, hai ancora tutto il pomeriggio, ripeto, gestione dei figli, impegni professionali, e non hai un caricatore, non hai un luogo dove poter alimentare, inizia a creare quell'ansia che porta a ottimizzare il tuo tempo, e quindi lì inizia a metterti in condizione di dire: sono in quella metaforica passeggiata nella foresta a piedi nudi, ho con me solo un pezzo di pane e non posso mangiarlo tutto ora, devo in qualche modo razionalizzarlo, devo in qualche modo farlo piccoli pezzi e mettere il mio corpo e la mia mente in condizione di farne tesoro, di usarne con grande parsimonia e prudenza. Poi c'è il contatto diretto. Tu pensa all'industria delle cover, dei telefonini che è esplosa. Guadagnano più con le cover che col telefono. Il telefono te lo regalano, ma la cover lo paghi. Perché la cover è un elemento emotivo importantissimo. C'è quella colorata, quella con i disegni, c'è chi mette la foto dell'automobile, dell'attore, dell'attrice, del calciatore. Quindi è il tuo gatto, vedi? È ricco di emozioni, e quindi io cosa faccio? Quando sono un po', prendo il telefono, e vederlo mi compensa, mi dà quella positività. Quindi il contatto diretto, le motivazioni che mi portano a prendere il telefono, però prenderlo per vedere il gattino, però intanto lo prendo, lo attivo e vedo se ci sono notifiche. E quindi tengo in vita la macchina dell'utilizzo, del continuo. Poi abbiamo i social. Beh, i social è inutile spiegarli, ma i social vengono in una posizione circa a metà della dieta, perché non tutti hanno i social, però i social sono anche quelli professionali, i social sono anche le piattaforme di condivisione dove io metto gli appuntamenti, dove fisso il calendario condiviso, anche questa è una sorta di piattaforma social professionale in cui riuscire un po' a farne a meno mi porta, se sono sempre in quel sentiero nella giungla a piedi nudi con un piccolo pezzo di pane, devo trovare qualcosa per in un qualche modo prendere nota degli appunti utili senza l'ausilio di aiutini tecnologici, affinché se io vedo un elemento che mi ha messo paura, un elemento che mi ha sollecitato le emozioni, che poteva essere un animale, qualcosa, io ne prendo nota, lo descrivo con i mezzi che ho, quindi mi devo dare spazio alla creatività per evitare che, se si presenta di nuovo, metaforicamente parlando, io lo so gestire, e quindi non delego con un click fai tutto te, comunica, condividi, avvisa e quant'altro. Poi arriviamo al GPS, dicevo prima, chi oggi è in grado di spostarsi o ha voglia anche di farlo, ma pensiamo solo per cercare recensioni, cercare commenti. GPS è proprio il concetto di ho dato la delega e ti do la delega per portarmi da A a B, per muovermi all'interno delle strade e delle città. L'email è l'ultimo elemento della giornata perché la domenica sera tutte le persone guardano l'email, preparano la settimana e arrivare pronti significa poter evitare di gestire la posta elettronica, cosa che pochi riescono a fare perché la domenica la dedicano proprio a questo, la parte del tempo, la gestione del tempo, per pianificare le attività. Significa poi avere strumenti per comunicare a qualcuno che potrebbe sentirmi in questa giungla e venire a raccogliermi e darmi aiuto. Ecco, io non devo aspettare di andare in una situazione di pericolo per gridare perché non mi sente nessuno, ma curando tutti questi aspetti io piano piano riesco a uscirne a piedi nudi, con poco cibo, con la consapevolezza di descrivere le situazioni di pericolo per arrivare in autonomia, con le mie forze, le mie motivazioni, alla fine di questo sentiero.
Un passettino alla volta, magari cominciare forse un giorno dopo l'altro è un po' vicino, ma magari darsi anche una settimana per cominciare ad apportare una modifica e poi passare allo step successivo.
È corretto, prima di andare dal medico, dall'igienista, a portare l'auto, a fare un controllo per paura che mi dica devo cambiare tutto e non ho i soldi per... Facciamo come gli squali prima di attaccare cosa fanno? Fanno un giro, poi fanno un altro giro, poi fanno un terzo giro, a un certo punto quando vedono gli elementi, vum, sferrano l'attacco, metaforicamente parlando. Ecco, un avvicinamento ponderato e parsimonioso è utile perché si dà vita a un processo nuovo che ha dei grandissimi benefici.
Qualcuno ci scrive, secondo me è importante ricordare che alla fine il prodotto sei tu, nel caso dei social il prodotto è la nostra attenzione, la nostra opinione, il nostro potere di acquisto, il cliente non dovremmo essere noi.
Sì, è giustissimo, ma è qualcosa di più. Oggi pensiamo a tutta la parte di applicazioni tridimensionali, a questi metaversi, a questi visori che mettiamo davanti agli occhi, quindi non solo il prodotto siamo noi, ma è il nostro tempo, e il tempo è una risorsa preziosa, per cui se mettiamo davanti agli occhi un visore e ci immergiamo in mondi virtuali fantastici, perderemo completamente il contatto con la realtà. È il passo successivo, per quello che fare un percorso di consapevolezza ora significa entrare in questi mondi straordinari, ma entrare con la capacità di poterne uscire. Ripeto, prendo la metafora prima del sentiero della giungla.
Allora, grazie mille Alessandro Trivilini per tutti i preziosissimi consigli. Noi ricordiamo, se qualcuno fosse interessato, il titolo si intitola La dieta digitale dei 7 giorni. Ne riparleremo sicuramente ancora. Io nel frattempo auguro a tutti voi buona giornata, buon pomeriggio. Ci ritroviamo domani.